l'ospite in studio che vi sto per presentare, insomma, è una persona con cui puoi parlare veramente di tutto. Adesso eravamo arrivati sul fronte cultura e ci siamo fermati perché non ce la faccio. Buongiorno a Francesco Alimena, ex delegato CIS, consigliere comunale, insomma, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, no, è bella questa cosa perché lui è preparatissimo, tra le altre cose, soprattutto dell'argomento di cui stiamo per parlare, però ecco, poi ci spaziamo e diciamo anche se non andiamo nel, come dire, nella direzione in cui dobbiamo andare, qua ci perdiamo. Parliamo invece di quello che è successo negli ultimi giorni, ma in realtà è qualcosa di cui tu ti stai occupando da anni, ovvero insomma c'è stata questa questo intervento da parte di Anna Laura Orrico relativamente al CIS, e lei sostiene che sulla rigenerazione del centro storico però non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che appunto ha detto Laurico. Spiegaci un attimo meglio, poi facciamo anche un po' un punto, cioè un passo indietro per capire come si è arrivati a questi 90 milioni di cui si parla tanto.
Sì, grazie. Io ho apprezzato molto l'intervento, l'ordine del giorno della deputata Orrico sul centro storico di Cosenza, perché ritengo sia sempre importante tenere alta l'attenzione a livello nazionale su Cosenza Vecchia, come io continuo a chiamarla, perché era il modo dispregiativo con cui chiamavano
sorta,
sì, noi.
È una sorta di abbraccio quello di dire Cosenza Vecchia, sì,
sì,
è vero.
Perché lo utilizzavano per appunto in maniera dispregiativa. Vorrei che tornasse a essere invece un motivo di orgoglio identitario, sì, per chi abita e per Cosenza in generale. E l'ordine del giorno è stato aggiunto al piano casa, piano, sì, peraltro che è già molto criticato per la scarsità di risorse che contiene,
rispetto,
ahimè,
forse alla mole di interventi,
sì, ecco, sul diritto alla casa, il diritto all'abitare degno, che è uno dei grandi problemi che abbiamo, mm-hmm, in Italia, per cui come tutti gli ordini del giorno è una proposta politica, è un punto politico, sì, che poi è complicato rendere effettivo a meno che non ci sia una grande convergenza in Parlamento, per cui capisco che è più un posizionamento politico che è utilissimo. Quello che mi convince poco è il discorso della legge speciale.
Sì,
soprattutto,
ecco,
l'amministrazione di Cosenza la propone, ma sappiamo che le leggi speciali non si approvano ormai da, sì, decenni, anche perché i comuni italiani sono 8.000 e vai a trovare una convergenza in Parlamento che ne sceglie uno rispetto a un altro, anche perché in generale i governi utilizzano altre risorse ormai per fare, mm-hmm, interventi, come quella che è stata utilizzata per il comune di Cosenza, i famosi, sì, 90 milioni del piano cultura e turismo del Ministero della Cultura.
Ecco, come ci siamo arrivati? Nel senso, andiamo un attimo indietro rispetto proprio a questo inserimento di Cosenza, no?
Sì, i 90 milioni hanno una storia lunga, ormai hanno compiuto 10 anni, nel senso che
auguri questi 90 milioni.
Che io ho avuto modo, per varie vicissitudini di lavoro e di politica, di seguire dall'inizio. Mm-hmm. I 90 milioni arrivano a Cosenza, la genesi è questa, a seguito di un'interpellanza parlamentare. Cosa, sì, succedeva? Era il 2015, si susseguivano crolli continuamente in centro, sì, storico, era l'epoca l'era occhiuto di Cosenza. A quel punto viene fatta un'interrogazione parlamentare, prima firma Bruno Bossio, poi firmata da tutti i deputati del PD cosentini, sì, e che poi in Parlamento ebbe una grande convergenza perché la firmarono 36 deputati, fra cui nomi anche pesanti.
Quindi siamo in ambito nazionale poi.
Sì, Bersani per esempio era, mm-hmm, uno dei firmatari. In quel momento il governo era Renzi, quindi PD, il ministro era Franceschini, quindi PD, e a presiedere la conferenza Stato-Legioni era Oliverio, quindi PD, e dal fondo Cultura e Turismo, che era di 350 milioni dedicato a Napoli, Taranto e Palermo, fu aggiunta Cosenza. Il fondo da 350 fu diviso per 4 città invece che 3, e Cosenza ebbe i suoi 90 milioni in base a questa emergenza raccontata dall'interpellanza parlamentare, cui Franceschini venne a rispondere anche alla Camera.
Okay.
Per cui così nacque, cioè i 90 milioni sono targati PD, poi, okay, hanno avuto una gestazione lunga, perché,
sì,
perché poi avevamo il governo Conte 1, quello Lega 5 Stelle,
sì,
che ebbe un
giallo,
blocco, ministro
giallo
Bonisoli,
verde, là.
Giallo,
okay,
verde. Bonisoli ministro, che questa cosa si bloccò e riprese poi nel 2019
con il
Conte 2, quindi torna ministro Franceschini, delega l'onorevole Orrico, giustamente, perché
in quanto sottosegretario
alla cultura di Cosenza,
sì,
che sottoscrive il contratto e dà un titolo agli interventi. Poi tutto si blocca di nuovo per divergenze con il sindaco Occhiuto, tant'è vero che quando è arrivata l'amministrazione Caruso e ci siamo insediati, noi avevamo già 3 lettere di revoca dei 90 milioni che la stessa dottoressa Orrico aveva richiesto a un'amministrazione, che evidentemente non procedeva.
Non voleva, cioè non stava andando avanti rispetto alla spesa.
Esatto, l'inghippo era quello, era un inghippo però valevole di vorrei raccontarlo perché è importante. Dicevo al comune di Cosenza Occhiuto: io voglio spenderli per mettere a posto i palazzi privati, che in effetti era il motivo per cui erano nati, sì, 90 milioni. Ma altrettanto giustamente l'onorevole Orrico diceva: no, il fondo ministeriale non permette gli interventi su privati, possono, certo, essere utilizzati solo per la parte pubblica. L'innovazione che noi demmo, io quando ottenni la delega di delegato al CIS, fu quella, dopo diversi viaggi al ministero e diverse riunioni abbastanza combattive,
immagino,
sì, noi dicemmo: ok, ci sono due interventi che hanno lo stesso nome, uno si chiama accessibilità, l'altro si chiama percorsi, riguardano comunque la riapertura di strade, ma percorsi ci servirà per mettere in sicurezza, per riqualificare strade e piazze, cosa che infatti è quasi, sì, terminata, sì, sì. Accessibilità, che ha lo stesso titolo, lo utilizziamo per riaprire all'accessibilità pubblica le strade chiuse dal rischio crollo dei palazzi.
Di quei palazzi che sono a rischio, certo.
Erano tante, certificammo i palazzi certificati a rischio crollo, erano 20. Mm. Noi dicemmo al ministero: noi non interveniamo sul privato, noi lo andiamo a cercare, gli diciamo: guarda che il tuo palazzo sta crollando, noi lo ingabbiamo e mettiamo in sicurezza da fuori, sul, certo, territorio comunale, in modo che le strade vengano riaperte sia al traffico pedonale che veicolare, poi tu hai tutto il tempo di mettertela a posto.
Come dire,
perché...
l'involucro, ok. Esatto. Poi all'interno, giustamente, sono fatti tuoi, nel senso,
e
fatti del privato.
La sovrintendenza immagino è stata, di no, molto attenta affinché gli interventi fossero conservativi. Mm-hmm. È la spesa più grande dei 90 milioni che noi spendiamo lì. E questa è la grande innovazione che vorrei che l'amministrazione e in generale i cosentini
capissero, comprendessero, certo.
Perché stiamo facendo quello che 10 anni fa avevamo detto che stava succedendo e non riuscivamo a impedirlo, e siamo riusciti in questa parte innovativa. Quindi io, diciamo...
Diamo solo un'ultima, ecco, io lo spiegherei perché molti, sì, poi hanno sottolineato, no, l'ultimo, l'ennesimo crollo che c'è stato nei pressi di Piazzetta Toscano. Anche in quel caso non è propriamente un crollo, ecco, sì, spieghiamola questa cosa, perché,
esatto,
sennò uno dice: ma voi allora dite, ma non siete intervenuti rispetto a,
sì,
questo.
Sì, è la cosa, ecco, che mi ha ferito da quando mi è stata revocata la delega. Cioè, non c'è più stato un crollo in centro storico grazie a questo intervento di accessibilità. Combinazione, c'è un crollo dentro un cantiere di accessibilità,
di età,
ma,
sì,
semplicemente perché non essendoci più qualcuno che seguiva le procedure, diciamo, da vicino, nell'inerzia di decidere se questo muro deve essere preservato o abbattuto, quindi fra vari enti che dovevano mettersi d'accordo,
il muro ha deciso da solo.
È come il crollo del muro di Roma,
sì,
del PNRR,
sì, sì,
cioè,
sì,
non è un crollo.
Non c'entra relativamente a tutto quello che sono, sì, i lavori che poi vengono fatti. Allora facciamo una piccola pausa musicale, torniamo tra pochissimo e continuiamo a parlare. Io anche perché voglio sapere, nonostante, insomma, tu non abbia adesso più la delega, no, al CIS, però tante cose sono state fatte, quindi di questo parleremo tra poco. Siete sempre su RLB, siete sempre con Fatti Vivi e Simona Gambro da questa parte del microfono, dall'altra ho Francesco Alimena. Sono molto contenta anche di poter parlare con lui, perché a parte che è interessante, perché non è che stiamo parlando solo di CIS e del nostro centro storico di Cosenza Vecchia, ma veramente puoi spaziare con Francesco, è vero, non lo dico per, come si dice in gergo, lavarti la faccia, è proprio un, ci sono tanti argomenti che prendiamo in discussione, ma torniamo a quello di cui ti sei occupato per tanto tempo. E voglio capire adesso qual è lo stato dell'arte, si chiama così, nel senso, ad oggi, in tutto il percorso che hai fatto, insomma, seguendo, no, proprio anche tutti quelli che erano gli interventi, che cosa possiamo dire? Facciamo una sorta anche di aggiornamento, se possibile.
Sì, devo dire che il progetto è stato ampio, il centro storico ha bisogno di più interventi, quindi non solo il CIS lo ha interessato, ma anche altri due importanti interventi che sono agenda urbana e contratto, sì, di quartiere Santa Lucia. Perché mentre il CIS era indirizzato all'infrastrutturazione fisica del centro storico, noi sappiamo che i centri storici sono belli da vedere ma difficili da vivere.
E come?
Per cui a un certo punto le infrastrutture devono essere rafforzate, devono essere le strade accessibili, i sottoservizi funzionanti, i palazzi non a rischio crollo,
no,
soprattutto i centri storici che si inerpicano, altrimenti devi invogliare le persone a poterci tornare e rendere possibile il poterci tornare, ma anche il poterci restare per chi ha resistito,
certo,
fino ad ora. Agenda urbana invece era l'intervento che abbiamo utilizzato per riaprire i luoghi della cultura, era se quella era l'infrastrutturazione fisica, quella era l'infrastrutturazione culturale
sociale, certo,
soprattutto anche con gli interventi a sostegno delle imprese e del terzo settore nel centro storico,
quindi associazionismo e quant'altro.
Nel 2023 abbiamo stanziato quasi 2 milioni di euro se adesso si va in centro storico e si vedono tanti luoghi riaperti, soprattutto di giovani che li riaprono, che sono tornati per aprire questi luoghi e poi sono rimasti a viverci lì. E poi c'è il contratto di quartiere Santa Lucia, Santa Lucia, si sa, il buco nero del centro, sì, storico, l'orizzonte degli eventi, luogo simbolo del suo abbandono, che volevo diventasse il luogo simbolo della rinascita, me l'ero conservato per ultimo, ma, sì, non, sarò
ma
più
non siamo riusciti, sì, però noi speriamo ovviamente, insomma,
no, l'intervento, ecco, parte, mm-hmm, e quella è la trasformazione di ben 6 edifici di Santa Lucia, diventeranno social housing, cioè case per il diritto all'abitare degno, soprattutto dell'emergenza abitativa di Santa Lucia, ma dell'emergenza abitativa in generale della nostra città. Quindi questi interventi sono tutti quanti, tranne il contratto di quartiere Santa Lucia che sta per partire adesso, tutti gli altri sono partiti. Devo dire che c'è molto fermento in centro storico e i primi risultati cominciano a vedersi. Mm-hmm. Uno su tutti, sì, abbiamo parlato del rischio crollo dei palazzi, voglio far notare, ci sono stati degli eventi atmosferici fortissimi inverno in centro storico, non si sono più viste le cascate d'acqua
dalle scalinate, eccetera,
proprio perché,
sì,
l'intervento sotto servizi, che è quasi completo, sta allargando le tubature, cioè, ripristinando, sì, e poi famosi, abbiamo anche una cosa di cui è una chicca, ma lo dico sempre, sì, c'erano 3 estintori in centro storico, adesso ce ne sono 75 e sono pianificati,
questo anche alla luce, insomma,
di quanto è successo in passato. Cioè, certo, chi è del posto, io conosco, sono nato attivista del centro storico, quindi ho seguito gli interventi anche in base a quello che abbiamo
vissuto. Che hai vissuto, certo. Francesco, io veramente sono tanto contenta di averti ospitato, spero che anche questa cosa si sia chiarita, anche perché poi sulle tue parole è intervenuta Veronica Buffone e in realtà tu dici io non ce l'ho con nessuno, anzi sono solo contento che le cose possano migliorare, ma proprio per sostenere il centro storico, per renderlo quello che merita di essere, perché poi il centro storico di Cosenza e tutti quanti un po' ce ne laviamo le mani, diciamo solo ci andiamo a fare la passeggiata, e invece è un, come dire, è composto da tantissime cose, luoghi culturali, ovviamente le strade, le persone che lo vivono e che dovrebbero tornare a viverlo.
Esatto, perché poi una città non è fatta solo dei suoi monumenti o dei suoi eventi, no, ma dalla serenità della vita delle persone che la abitano, che la attraversano.
Io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.